Buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento con Radio Zainet. Naturalmente un buongiorno anche da parte mia, Alessio Nannini. Oggi giovedì 5 ottobre è San Placido, quindi auguri a tutti i placidi d'Italia. Allora direi anche di iniziare con il proverbio che riportato da tutti gli almanacchi. Lo leggo: Simona Neri, chi semina all'asciutto raccoglie ben frutto, raccoglie buon frutto.
Interessante, non lo sapevo ma fa piacere, grazie. Allora, io vi ricordo dove potete ascoltare Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole superiori che aderiscono al progetto Zainet, la rivista che trovate ogni mese nel vostro istituto, e vi ricordo anche che a breve uscirà il numero di ottobre. Dicevo dunque, dove potete ascoltare Radio Zainet? Ad Aosta, su Radio Monterosa, a Torino Radio Antena 1 e Radio Bequit, Alessandro e Tortona Radio Pieve, a Sanremo Radio Flash Liguria, a Savona Radio Savona Sound, scusate, a Varazze e Savona Radio Skylab, in Toscana su Radio Flash, a Roma su Radio Meridiano 12, in Basilicata su Radio Activity, Radio New Sound e Basilicata Radio 2, per finire sul canale satellitare Radio Zainet sulla frequenza 11.200 MHz.
Prima di presentare gli ospiti che abbiamo oggi in studio, naturalmente un ringraziamento anche a Marcello Prisco che è tornato a muovere i pulsanti al di là del vetro. E ora sentiamo che abbiamo in studio
gli ospiti di oggi, i nostri giovani reporter che collaborano alla rivista e non solo. Abbiamo qua oggi Roberto del liceo classico Catullo di Monterotondo.
Salve a tutti.
E Francesca che frequenta quest'anno il primo anno dell'università, sì. Ma si è diplomata al Giulio Cesare proprio quest'anno. Buongiorno. E proprio in tuo onore che facciamo, mandiamo in onda Giulio Cesare di Antonello Venditti.
Cari, grazie.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Eravamo 34, quelli della terza E, tutti belli ed eleganti tranne me. Era l'anno dei mondiali, quelli del 66. La regina d'Inghilterra era Pelé. Sta crescendo come il vento questa vita mia. Sta crescendo questa smania che mi porta via. Sta crescendo, oh, come me. Eravamo 34, quelli della terza E, sconosciuto il mio futuro dentro me. E mio padre una montagna troppo alta da scalare, nel paese una coscienza popolare. Sta crescendo come il vento questa vita mia. Sta crescendo questa rabbia che mi porta via. Sta crescendo, oh, come me. La giovane Italia cantava, ia ia, seduto in questo banco ci sei tu. Era l'anno dei mondiali, quelli dell'86. Paolo Rossi era un ragazzo come noi. Sta crescendo come il vento questa vita tua. tua sta crescendo, questa rabbia che ti porta via sta crescendo.
Oggi puntata dedicata alla scuola, in particolare alle nuove riforme che porta questa discussa finanziaria. Ne elenchiamo un paio: l'assunzione di nuovi insegnanti in 3 anni, obbligo scolastico fino a 16 anni, investimenti nell'edilizia e libri di testo a nolo nelle scuole. Tutte riforme che sentiamo meglio nella scheda preparata appositamente.
Dopo le polemiche dei giorni scorsi tra il ministro della pubblica istruzione Fioroni e il ministro dell'economia Padoa-Schioppa, è stato trovato un accordo positivo per il titolare dell'istruzione e per tutti gli insegnanti. Nei prossimi 3 anni saranno assunti 150.000 docenti e 20.000 amministrativi, riassorbendo così la forza di lavoro precaria. Inoltre sono previsti anche 370 milioni di euro di risorse e risparmi da destinare all'apertura pomeridiana delle scuole e all'edilizia scolastica. La possibilità per le scuole e per le associazioni dei genitori di noleggiare i libri di testo riducendo i costi delle famiglie. Lo stanziamento di 30 milioni di euro all'anno per l'innovazione tecnologica degli studenti e la defiscalizzazione di 1.000 euro per le spese compiute dagli insegnanti per acquistare un personal computer. Basterà per ridare competitività alla scuola.
Ecco, per commentare questa scheda noi abbiamo in linea il nostro ospite di oggi, che è Mario Rusconi, professore e vicepresidente dell'Associazione Nazionale Preside. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Buongiorno anche a voi.
Le giro subito la domanda di Roberto, il nostro giovane Roberto.
Nella scuola, nella scheda abbiamo sentito quali sono i punti presentati dalla finanziaria. Qual è il provvedimento di quelli presi in questa finanziaria che più la incoraggia?
Ma direi il fatto che ad esempio si cerchi di limitare il fenomeno del precariato, non solo dal punto di vista, diciamo, sociale delle persone che sono magari fino ancora a 40-45 anni precari, quindi con difficoltà economiche e sociali piuttosto consistenti, ma soprattutto per evitare il balletto degli insegnanti, che è un qualche cosa che ormai si trascina da decenni. Io faccio solo l'esempio del mio liceo a Roma: noi non abbiamo ancora qua degli insegnanti perché sono supplenti, che sono nominati naturalmente su graduatorie farraginose con meccanismi piuttosto complessi, mentre invece quando ci saranno poi tutti gli insegnanti di ruolo si spera che la cosa si eliminerà. L'altra cosa interessante è che per la prima volta si parla seriamente di interventi sull'edilizia scolastica. L'edilizia scolastica è la grande assente in genere dalle leggi dello Stato, anzi è presente in negativo, nel senso che sono almeno 20 anni che vengono costantemente prorogati i termini per gli enti locali che sono proprietari dei locali delle scuole: il comune per le scuole elementari e medie, la provincia per le scuole superiori. Vengono prorogati i termini di messa a norma, per cui le scuole sono appunto diciamo così degli edifici in buona parte pericolosi per gli studenti.
Una domanda, mi chiamo Francesca, buongiorno professor Rusconi. Volevo sapere, io ho appena terminato la scuola, ho appena terminato il liceo classico e ho appena finito di studiare, diciamo, per la maturità. Volevo sapere, secondo la sua opinione, come cambia l'esame di Stato? Diventa più complicato, diventa più semplice? Che criteri ci sono nel modificarlo?
Beh, l'intendimento del Ministero, cioè di riportare metà delle commissioni esterne, è sicuramente di tipo positivo, nel senso che non ha, diciamo, grande significato un esame fatto alla fine di un quinquennio dagli stessi insegnanti che pochi giorni prima degli esami hanno già giudicato gli studenti con gli scrutini. È mettere un po', permettetemi questa metafora, un po' di sale sulla coda a voi studenti, nel senso che se sapete che c'è una commissione che a mio parere, a parere di molti, dovrebbe essere tutta esterna, voi naturalmente vi preparate con un maggiore impegno, e sicuramente diciamo la direttrice su cui si dovrà muovere il Ministero e la conseguente legislazione deve essere questa, cioè l'esame di maturità, chiamiamolo col vecchio nome, deve essere un esame piuttosto difficile, che quindi va preparato con molto impegno da parte degli studenti, perché in genere l'impegno non è che sia diffusissimo da parte degli studenti, e lo vediamo soprattutto poi nei risultati dei test d'ingresso alle università.
In precedenza lei ha parlato degli insegnanti precari nella sua scuola. Ecco, crede che per il lavoro di un insegnante precario, per quanto egli sia bravo, venga un po' condizionato da questa sua instabilità professionale?
Ah, beh, evidentemente, se lei pensa che ci sono insegnanti precari che cambiano negli ultimi 5-6 anni, hanno cambiato decine di scuole, neppure 5-6 scuole, perché magari nello stesso anno hanno avuto uno spezzone a Roma e uno spezzone a Frascati, l'anno dopo hanno avuto uno spezzone a Pomezia ed una ad Anzio. Lei capisce che non è per un rispetto della continuità didattica, che secondo me, permettetemi un'espressione alla Fantozzi, è una boiata pazzesca la continuità didattica, ma per poter, diciamo così, incidere su una scuola è necessario che l'insegnante stia in quella scuola, conosca l'ambiente in cui opera, abbia la certezza di poter fare un lavoro anche di programmazione che l'anno dopo può continuare, fermo restando che poi io invece sarei perché un insegnante rimanesse nella stessa scuola per più anni ma cambiasse costantemente le classi, così come spesso fanno in Francia, perché diventa un sistema, diciamo, di doppio controllo, viene controllato dai nuovi studenti, controlla i nuovi studenti che sono passati attraverso un suo collega l'anno precedente.
Un'altra domanda, cambia anche il criterio per la bocciatura dei ragazzi? Si tende a voler bocciare meno per ridurre anche dei costi gestionali, diciamo, sulle aziende scolastiche, come appunto l'assunzione di personale esterno oppure di professori, eccetera, eccetera. Vorrei sapere, è stato raggiunto il picco di bocciatura, cioè di scarsità di bocciature nella scuola italiana quest'anno, proprio mi sembra sia stato il 3%. Com'è possibile bocciare ancora meno?
Ma guardi, il fatto, non bisogna vedere i dati finali della maturità, i giornali che su di noi scuola fanno sempre un po' di folklore, va bene, noi siamo una specie di zoo per i giornalisti, io sono figlio di un giornalista, dico, i giornali vanno a vedere il dato finale della maturità, ma uno deve andare a vedere il dato del biennio, che è quello, diciamo, interessante e preoccupante, cioè alla fine di un biennio, del primo e secondo anno delle superiori, noi abbiamo che per esempio, specialmente nel sud dell'Italia, negli istituti tecnici e professionali, abbiamo un 40-45% di bocciati, di dispersi, di dropout, che vanno poi naturalmente a ingrossare le file anche della delinquenza minorile, camorra, pusher e così via. Quelli sono dati. Quando si va a vedere la maturità, dice promossi il 97%-98%, non si tiene conto del gran numero di risorse umane, di giovani che sono stati, diciamo così, dispersi nel corso di 5 anni. Quindi sono dati falsati quelli della maturità dell'ultimo anno. Noi dobbiamo fare in modo che soprattutto il biennio, che è il periodo più difficile per lo studente, data l'età, lo stacco dalla scuola media, la difficoltà a introdursi in una scuola media superiore, che il biennio sia particolarmente incisivo per quanto riguarda la formazione degli studenti.
Professor Rusconi, dobbiamo fermarci per qualche minuto per un brano musicale, comunque la invitiamo a rimanere perché abbiamo ancora altre domande da rivolgerle.
D'accordo.
Zainet. La scuola che fa radio. Leave them kids alone.
Stiamo parlando di riforma della scuola, lo stiamo facendo naturalmente con i ragazzi di Zainet, ma anche in collegamento con il professor Mario Rusconi, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Roberto, tu hai un'altra domanda da porre.
Lei parlava prima di dispersione scolastica, adesso nel finanziaria uno dei punti principali che è stato dibattuto è quello dell'innalzamento a 16 anni del... E quello dell'innalzamento a 16 anni è l'obbligo scolastico. Come può realmente un insegnante o anche l'edificio, la scuola, il preside, tutta l'istituzione scolastica ridurre con atti concreti questo triste fenomeno?
Ma guardi, la finanziaria ha avviato per quanto riguarda la scuola alcune situazioni positive, ma non sono assolutamente la panacea, insomma. Per fare in modo che appunto più ragazzi vengano a scuola, superino il biennio in buone condizioni, ci sia minore dispersione scolastica, è necessario ripensare tutta la struttura della scuola. Non c'entra la legge finanziaria, c'entrano per esempio i contratti di lavoro degli insegnanti. Cioè è assurdo che la maggior parte, direi il 90% delle scuole italiane, parlo soprattutto delle scuole medie e le scuole medie superiori, all'1, all'1:30, 2 chiudono i battenti, chi si è visto si è visto, insomma. Dico, le scuole deve essere aperta tutto il giorno, di pomeriggio deve essere frequentata dagli studenti, naturalmente là dove ci sono situazioni di disagio bisogna prevedere pulmini, mense e così via, e soprattutto per fare questo bisogna che ci siano gli insegnanti a disposizione. Va cambiato l'orario di servizio degli insegnanti, non è pensabile che loro pensino, gli insegnanti pensino, e permettetemi, anche i loro sindacati pensino che la professione del docente si esaurisce in 18 ore di cattedra nella scuola media e in 24 ore di cattedra nella scuola elementare. Ci sono, al di là degli impegni attuali, correzione dei compiti, consigli di classe eccetera, tutta una serie di incombenze che andrebbero fatte anche di pomeriggio, con un orario più flessibile, venendo a scuola per fare corsi di recupero per i ragazzi in difficoltà, corsi di sostegno. Adesso queste cose si fanno così male o bene, insomma, se ne fanno pochine, sono estemporanee, non sono diffuse, quindi o ripensiamo il modo di lavorare degli insegnanti, oppure possiamo fare le scuole più belle del mondo, tutti gli insegnanti precari che diventano di ruolo, possiamo pure dare 3.000 euro, 4.000 euro al mese agli insegnanti, non cambiano i risultati della scuola italiana, va ripensato l'orario di lavoro e di servizio degli insegnanti.
Senta, professor Rusconi, io vorrei riportare il discorso anche su un piano un poco più materiale, perché per quanto riguarda i libri di testo, la finanziaria parla della possibilità di noleggio da parte delle scuole. Questo è certamente un provvedimento che è volto a fronteggiare i forti rincari annuali che proprio dei libri di testo. Però non sarebbe invece meglio colpire le radici di questo problema, cioè magari l'obbligo da parte di alcuni professori che impongono ai ragazzi di comprare dei libri il cui contenuto non cambia, ma magari può cambiare la copertina o alcune immagini all'interno del libro?
Ma guardi, il problema dei libri di testo è complicatissimo, perché io uso una sorta di metafora, diciamo, è come se a un insegnante si dicesse hai fame, tu puoi scegliere fra il caviale, l'aragosta e lo champagne millesimato. È certo che il prezzo diventa altissimo. Che cosa voglio dire al di là della metafora? È che i libri di testo sono costosissimi, vengono costantemente cambiati dagli editori scolastici, mi sembra che l'editoria scolastica rappresenti il 30-35% dell'editoria nazionale, quindi ci sono interessi enormi, anche interessi dei lavoratori del settore, dei sindacati, delle aziende e così via, però non possono essere questi interessi, diciamo così, coltivati alle spalle delle famiglie. Il fatto che il libro di testo, io quando insegnavo latino e greco prima di fare il preside, non riuscivo ad avere lo stesso libro di testo che c'era dall'epoca di Checca e di Nina, non ne faccio il nome, è uno dei più diffusi, perché? Perché ogni 2-3 anni cambiava l'esercizio di latino, rimaneva la grammatica più e la sintassi più o meno con qualche cambiamento, cambiando la copertina, e poi cambiava l'esercizio, per cui se io dicevo l'esercizio 20 frase 3 non corrispondeva più a quello di 2 anni prima. Il problema è che le case editrici si sono infurbite, perché il tentativo del cosiddetto comodato d'uso, cioè comprare la scuola e i libri, darli agli studenti e riaverli, sono esperimenti che io feci come giovane insegnante quando avevo 25 anni, mi ricordo, in una scuola media eccetera. Ma se l'editore mi cambia il libro, che comodato d'uso faccio? C'è un problema proprio di ma l'accortezza da parte delle case editrici, primo fatto. Secondo poi, i libri di testo sono pletorici, quelli italiani, sono enormi. Se uno va a vedere i libri di testo delle scuole giapponesi, francesi, che sono scuole d'eccellenza, vede che sono un quarto, un quinto del nostro. Di un libro di 200 pagine di storia della scuola media, l'insegnante se non ne farà 50 nel corso dell'anno, se è un bravo insegnante e ha voglia di fare molto. Cioè c'è un malvezzo da parte dell'editoria, e questo è un problema nazionale molto grosso che non si risolve col comodato d'uso.
Professor Rusconi, noi la salutiamo e la ringraziamo per essere stato con noi oggi.
Grazie a voi, grazie per l'ascolto, buonasera.
Allora ragazzi, un ultimo giro di considerazioni, Roberto e poi Francesca.
Ma quello che diceva Rusconi, sia sul valore degli insegnanti che sui dati confrontati con le altre scuole, lo concordo pienamente, perché è vero, la scuola italiana ha programmi troppo vasti, vuole fare troppe cose e chiaramente un insegnante non può, perché proprio non ha la possibilità, dovrebbe incappare in una classe perfetta di tutti i geni, dove non c'è mai bisogno di rispiegare una cosa, non c'è mai un assente, sono tutti sempre più avanti di lui, perché altrimenti non si riesce a sviluppare certi programmi con certi libri di testo.
Ma per quanto riguarda la mia esperienza, invece, io ho appena concluso, fortunatamente direi. Quello che mi ha più deluso della scuola secondaria italiana, diciamo, è stata questa scarsa attenzione a chi realmente per meriti potrebbe fare di più, in realtà, perché comunque si crea una situazione di stagnazione nelle varie classi, in cui siamo tutti costretti a stare al passo di chi non è in grado di mantenersi al pari con lo studio. Quindi c'è una, non lo so, ho visto un atteggiamento un po' poco curato, diciamo, nei confronti di chi effettivamente potrebbe fare anche di più.
Bene, è la seconda volta, tra l'altro, questa settimana che parliamo di scuola. Qualcosa mi lascia sospettare che non sarà neanche l'ultima, vero Simone?
No, e tra l'altro ricordiamo che anche nel numero di Zainet di ottobre troverete un interessante articolo scritto da Matteo, ex del
liceo Visconti di Roma, sì.
Sempre sull'argomento. Ora, sperando che la scuola non vi faccia diventare troppo pazzarelli, noi andiamo ad ascoltarci il brano dei Madness, protagonisti del nostro flashback di oggi, la nostra macchina del tempo musicale che ci riporta al 5 ottobre del 1980. Ascoltiamo.
Legato alla musica. Loro sono proprio pazzi e noi siamo pazzi di loro e del loro ska forsennato e festaiolo. Stiamo parlando dei Madness, che a quest'ora staranno festeggiando il compleanno del loro sassofonista e cofondatore Lee Thompson, che proprio oggi compie 22 anni. Tanti auguri Lee, continua così. Noi ci ascoltiamo il tuo sax nel pezzo più famoso dei Madness, One Step Beyond. Loro sono gli scatenati dello ska, i Madness. One Step Beyond.
Bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento radiofonico con la grande musica del passato. Avete appena ascoltato la famosissima One Step Beyond, The Madness. Pazzi per la festa, pazzi per il ritmo. Insieme agli Specials, i Madness sono stati la band guida della rinascita ska esplosa tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli 80. Inglesi orgogliosi di esserlo, nonostante il successo mondiale, i Madness sono rimasti un fenomeno britannico, diventando uno dei gruppi più amati mai prodotti dal paese dell'Albione e influenzando musicalmente le generazioni successive. Del 1979 esce il primo singolo dal titolo The Prince, a sorpresa è un successo ed entra nella top 20, facendo conoscere velocemente il gruppo al pubblico inglese. Conseguenza, contratto con la Stiff Records e un nuovo singolo tratto da Buster, One Step Beyond, che scala le charts fino al numero 7 e viene eletta inno del popolo ska. Ritmo in levare, testi scanzonati, perfetto inserimento della sezione fiati, look sbarazzino e un'allegria contagiosa. Il disco sta in classifica per oltre un anno. Per i successivi 3 anni la band inanella una serie di 13 singoli nella top 10.
C'è un'atmosfera ballerina anche nel nostro studio qui a Roma, tra l'altro One Step Beyond, tradotto dall'inglese vuol dire un passo indietro, potrebbe essere un titolo, un sottotitolo per alcune situazioni che si stanno verificando nella nostra attualità, vero Simona?
Ma io giro subito a Roberto, perché quando si parla di tornare un passo indietro e parlare del passato, Roberto è preparatissimo.
Ma per la nostra attualità un passo indietro, tanti se ne dovrebbero fare su tanti punti, a dire il vero.
Allora, noi chiudiamo con una curiosità che potrebbe anche suonare come una nota di merito nei nostri confronti, perché come era accaduto già martedì scorso con Porta a Porta, ieri sera il programma 8 e mezzo di Giuliano Ferrara ha affrontato il tema dell'Islam, proprio come avevamo fatto noi qualche ora prima. Martedì Vespa aveva parlato di sostegno a distanza, come avevamo fatto anche noi il giorno stesso. Insomma, sono piccole soddisfazioni.
Stasera a scuola?
Chissà, basta sintonizzarsi sul canale giusto.
Allora, noi salutiamo i nostri ospiti, Roberto del Liceo Classico Catullo di Monterotondo.
Ciao a tutti e saluti a Vespa.
E Francesca.
Ciao, a presto,
un studente al primo anno dell'università.
Noi naturalmente vi diamo appuntamento a domani, venerdì 6 ottobre, ricordandovi che parleremo di cultura e spettacolo, come facciamo d'altronde ogni venerdì. Dunque non resta che augurarvi e augurarci un buon pomeriggio.
A domani.